Signore e signori, buongiorno e benvenuti alla 250esima puntata di Daily On Air Sandova De Vicky dalle frequenze di Radio Atlanta Milano. Al microfono Davide, al mio fianco c'è Silvia. Ciao Silvia.
Ciao Davide, buongiorno a tutti.
In regia Mauro Magnitosi. Stiamo entrando nella fase calda della città di Milano, che si caratterizza ormai da anni per i suoi continui appuntamenti settimanali. A breve cominceranno le giornate dedicate prima all'arte, con la manifestazione Mi Art, che si terrà tra il 4 e il 6 aprile prossimi, seguita poi dalla Design Week, e il mensile Amica ha presentato la seconda edizione del numero speciale di Art Issue, che quest'anno è corredato da una copertina e da un artwork interno, entrambi firmati in esclusiva per la testata RCS dall'artista Marinella Senatore. Dal 2024 il femminile diretto da Luisa Simonetto ha deciso di dedicare un numero al tema dell'arte per celebrare la sua affinità con la moda e ha istituito un premio per artisti emergenti under 35 che quest'anno è dedicato al tema dell'autoritratto. Il numero ha raccolto 77 pagine pubblicitarie su 220 di foliazione complessiva. L'anno scorso Amica ha fatto il 5% in più delle diffusioni in edicola rispetto al 2023. Silvia, hai sentito direttore delle visioni periodici Luca Traverso sugli andamenti dell'anno scorso? Cosa è successo?
Allora, il trend della raccolta pubblicitaria, sempre per quanto riguarda appunto i periodici della RCS, è stato positivo, e anche quello diffusionale. Il traino però è stato il digitale, che include il web e i social media, combinato con il fatto che la carta ha saputo tenere.
Questa è una sorpresa, ha tenuto.
Sì, ma se vedi anche, per esempio, siamo ancora fermi per il momento ai dati di gennaio, ma per esempio i Nielsen dicono che i periodici stanno crescendo dal punto di vista della raccolta, credo del 10%, se non anche di più. Quindi in realtà i periodici al momento tengono e anzi crescono. La parte social, tra l'altro, in termini di raccolta pubblicitaria, ha raggiunto una quota del 30-40% dell'advertising online, cioè della raccolta online di RCS Media Group. Il nuovo anno è partito bene, nel primo trimestre, sia sul piano delle diffusioni, sia sul piano della raccolta pubblicitaria, che è allineata agli andamenti dell'anno scorso. Le diffusioni crescono a doppia cifra, e questa è una buona notizia. Per esempio Amica fa il 10% in più, e anche si segnala un buon andamento, sempre a doppia cifra, delle diffusioni di Oggi, dell'Oggi. Il mitico settimanale Oggi, yes, che adesso è diretto da Andrea Beavardi e che probabilmente, anzi quasi sicuramente, si avvale un po' di questo ritorno alle origini, alla tradizione, cioè di una testata popolare che si occupa sicuramente di spettacolo, di costume, ma che è sempre stata molto attenta all'attualità, spiegata in maniera semplice, raccontata in modo che sia appunto comprensibile e una cosa che appartiene a tutti.
Per me Amica rimane uno dei progetti editoriali degli anni 80, che è in quel periodo che l'ho scoperto.
Probabilmente anche precedente
gli anni precedente 80. Però io non c'ero. Negli anni 80 invece era estremamente affezionato a tutto quello che ruotava intorno alla monarchia, quindi il Principato
Amica?
Di Monaco. Oggi,
no, hai detto Amica.
Perdonami, perché Amica è l'altro progetto editoriale anni 80, tremendamente, e lo dico in maniera positiva, anni 80, bellissimo. Ho ancora dei numeri di quel periodo con le grandi protagoniste del cinema e della moda che vengono ritratte in copertina con grandi...
Ma perché le persone, diciamo, il sangue blu è sempre stato un elemento di gossip
su Oggi,
interessante,
certo.
Ma non solo su Oggi in realtà, però... No,
era
ecco,
un giornale tipicamente...
Adesso forse quelle figure lì hanno perso appeal, molto appeal, e se ne parla molto meno.
Nell'estate dell'83 addirittura io ricordo che avevano mandato in edicola delle dispense per creare una sorta di biblioteca sulle grandi saghe familiari. Mm-hmm. C'era questa affezione, molto, molto simpatico. Daily on Air, The Sound of ADV, qui dalle frequenze Radio Atlanta Milano, 250esima puntata, incredibile ma vero, che celebriamo con il nuovo disco, nuovo o comunque in qualche modo una sorta di restyling delle registrazioni effettuate negli ultimi 20 anni di due gruppi che vanno costantemente a braccetto. Stiamo parlando di un settore della psichedelia, ma imparentato con certo motoric tedesco, insomma la musica elettronica tedesca degli anni 70. Ormai stiamo parlando di qualcosa che fa un po' da tappezzeria nel panorama odierno, però è un disco imponente, questo Dropout 3 di Node and White Hills. I Node provengono da Manchester, i White Hills invece arrivano da New York. Vanno insieme ormai dal 2008. 15 canzoni, 2 ore e 26 minuti. Dropout 3, questa è Run Around.
Grazie, avvocato, sono del Manchester Guardian.
L'intervista. Ai, comunque e ovunque. Attenzione, non si tratta di una stilizzazione di un lamento, ma di intelligenza artificiale e dei suoi utilizzi. prima che qualcuno però inciampi e magari si faccia male, arriva Astramind, startup innovativa che mira a ridefinire l'approccio delle aziende all'intelligenza artificiale, con un'enfasi particolare sulla privacy e la gestione compliant dei dati. Recentemente Astramind ha anche accolto Massimiliano Gusmeo e Lorenzo Cabras come nuovi investitori. Ci facciamo raccontare tutto da co-founder Giacomo Cavallini e proprio dallo stesso Lorenzo Cabras, neo investitore. Buongiorno a entrambi e benvenuti.
Buongiorno, grazie per averci ospitato.
E c'è qui con me.
Buongiorno.
Vi saluta anche Silvia Antonini.
Buongiorno.
Ciao Silvia, buongiorno.
Allora, come nasce Astramind, con quali obiettivi?
Allora, sulla nascita lascio la parola a Giacomo, che essendo co-founder vi può raccontare. Io sono Lorenzo. Un po' il background, l'origine dell'idea.
Sì, allora, io sono Giacomo Cavallini, CTO e co-founder. Astramind nasce dall'idea dell'altro co-founder, Marco Lironi, con la sua azienda precedente. La sua azienda precedente, che lavorava nel mondo tessile, e ha trovato questa esigenza per cui le aziende hanno un grosso problema nella protezione dei propri dati. Quindi alcune aziende non vogliono mettere i propri dati in cloud, oppure proprio per regolamenti interni non possono divulgarli all'esterno. Quindi da questa esigenza, essendo Marco un esperto di AI, ha trovato una soluzione efficiente ed efficace per portare una soluzione come cloud all'interno però delle aziende. Da lì poi circa un anno fa mi ha contattato. Io e Marco, tra l'altro, siamo anche cugini e non ci sentivamo da anni. Mi ha contattato perché anch'io ho fatto ricerca nel mondo AI, e mi ha proposto appunto di provare a sviluppare un progetto che poi dopo ultimamente è stato finalizzato con Pulsar, che vuole portare una soluzione con la stessa efficienza e efficacia del mondo cloud, ma il locale.
Parliamo un po' dell'offerta di Astramind. In cosa consiste? Anche una sintesi, non bisogna per forza inoltrarsi.
Sì, su questo ti rispondo io con piacere. È anche un po' il contributo che stiamo dando io e Massimiliano, che siamo entrati appunto in Astramind poco più di 10 giorni fa. E portiamo, oltre che il nostro know-how di comunicatori e insomma di esperti di marketing, anche una competenza manageriale che va a impattare anche nella strutturazione dell'offerta che Astramind sta costruendo. Diciamo che ci sono 3 grandi ambiti in cui Astramind lavora. Un ambito è diciamo quello più anche legato alla parte di sviluppo del progetto, che è una parte open source, per cui una porzione del progetto viene rilasciata open source in modo tale da consentire il costante sviluppo collaborativo delle soluzioni che vengono disegnate. Poi c'è invece la parte enterprise, che va a disegnare soluzioni direttamente per le aziende. Lì noi andiamo a presidiare il mercato sia in maniera diretta, quindi con aziende che ci contattano per disegnare una soluzione in linea con le loro esigenze di usare le AI, ma con la tranquillità di avere un dato protetto, oppure attraverso ovviamente il canale della distribuzione, per cui attraverso partner che sono prevalentemente sistemi integrator o distributori.
Mi interessa molto il discorso che le aziende non sono poi così, alcune aziende non sono poi così entusiasta all'idea di mettere i propri strumenti, dati, informazioni, processi nel cloud. Però fino adesso diciamo che si è parlato tantissimo di questo cloud, sembra quasi una soluzione inevitabile. Quindi quali sono, non quali sono le aziende, ma in quali ambiti e quali sono le dimensioni delle aziende che hanno più interesse a tenere al proprio interno queste informazioni e perché?
Allora, ti rispondo di nuovo io sulla parte un pochino esigenza marketing, e poi lascio magari a Giacomo puntualizzare l'aspetto un pochino più tecnico. Allora, ti direi tutte le aziende, perché tutte le aziende si stanno rendendo conto di aver necessità di aprirsi alle AI per non perdere un potenziale di efficientamento e di crescita veramente importante, però tutte ovviamente hanno un po' la sensibilità, la protezione del dato. Chiaro, ci sono delle industrie che sono più sensibili di altre, penso al mondo bancario, penso al mondo della salute, penso al mondo della didattica, della scuola fondamentalmente, dove diciamo condicio sine qua non è proprio che il dato sia protetto ai massimi livelli, e la soluzione di AstraMind va a rispondere proprio in questa particolare esigenza, perché avendo sviluppato una peculiarità a livello di scrittura del progetto che consente, e poi lascerò già come dettaglio ovviamente, però di semplificare le procedure e rendere la soluzione estremamente meno energivora in termini di bisogno di calcolo, bisogno computazionale, questo consente di poterla installare localmente e quindi proteggere i dati in maniera completa. Però lascio qualche dettaglio in più sicuramente a Giacomo.
Sì, esatto, come ha detto Lorenzo, attualmente quello che facciamo noi è simulare un cloud, ma in locale, perché effettivamente il problema delle AI è che ha bisogno di risorse computazionali estremamente elevate, quindi di base bisogna andare su dei provider cloud. Quello che abbiamo fatto noi ed è una degli asset di AstraMind, è far sì che il nostro modello simuli di essere un modello più grande. Questo ci permette di portarlo in delle infrastrutture locali, quindi molto più conservative a livello di costi e risorse, e quindi un'azienda può avere un'infrastruttura che simula il cloud, quindi a livello di performance, quindi assolutamente senza lag, senza dover perdere a livello di efficienza ed efficacia, però tutto in locale. E cosa importante, visto che il nostro cuore è proprio la protezione dei dati, ovviamente avendo una soluzione in casa, quindi avendo un server in locale, non è attaccabile esternamente. Inoltre, quello che facciamo anche noi è, all'interno dell'azienda, tutte le connessioni con il server vengono comunque anche in quel caso protette con le procedure che fa il cloud. Quindi ulteriormente, internamente all'azienda, tutte le connessioni col cloud sono assolutamente garantite e possono essere utilizzate anche senza internet. Quindi questo è un focus importante, soprattutto in situazioni di aziende che hanno necessità anche in posti dove la connessione non necessariamente c'è o è forte.
Sì, insomma, il tema è che queste tecnologie chiedono tanto spazio e tanta energia per funzionare, ecco, quindi magari non tutte le aziende questo riescono a farlo in maniera efficiente, quindi voi fornite un servizio che permetta questo con i mezzi anche di una piccola o media azienda, questo mi sembra di aver capito.
Sì, è corretto nella misura in cui l'alternativa ovviamente le aziende ce l'hanno ed è quella di andare in cloud.
Certo, ma se non vogliono, per le ragioni che ci siamo dette.
Bravissima, bravissima, esatto. AstraMind risulta la soluzione perfetta per riuscire a salvare capre cavoli, no? Ad avere le performance di una cloud AI, ma averla in locale con la massima protezione dei dati.
In quali settori siete, diciamo, più forti, più posizionati in questo momento, e dove pensate di dovervi espandere nei prossimi tempi?
Ma guarda, come dicevo, probabilmente il primo territorio dove andremo ad applicare la nostra offerta sono quelle industrie particolarmente sensibili alla protezione del dato, e in questo momento Le prime che si stanno interessando sono il mondo del credito bancario, perché ovviamente hanno una forte esigenza. Non mancano effettivamente anche aziende produttive. Ne veniamo dalla settimana scorsa da un bel incontro con un prospect che i suoi clienti gli chiedono la massima impermeabilità del dato, quindi lui stava cercando una soluzione che potesse anche in questo caso accontentare i propri clienti sulla sicurezza di avere un dato totalmente impermeabile rispetto appunto all'efficientamento che può portare il mondo dell'AI.
Sì, esatto, aggiungere che le nostre soluzioni attualmente si posizionano perfettamente, appunto, come diceva Lorenzo, nel mondo sanitario, dell'istruzione, della sicurezza proprio a livello anche governativo, perché noi garantiamo una totale protezione del dato e soprattutto anche in situazioni d'emergenza il sistema può funzionare senza connessione a internet, quindi tutte le informazioni possono essere sempre recuperate.
Una curiosità, vabbè, normale chiederlo, come siamo messi in Italia rispetto al tema dell'intelligenza artificiale? C'è sempre più pressione, sempre più, insomma, adesione, oppure siamo in forte ritardo? C'è qualche ostacolo di troppo?
Beh, allora, c'è sicuramente strada da recuperare, perché i grandi progetti AI, bisogna dirlo, non sono in Italia, ma lo stiamo vedendo anche a livello delle istituzioni, c'è la volontà di fare una rincorsa importante rispetto ai grandi player, per cui mi sembra che ci sia sia lato domanda sia lato istituzioni, ci siano tutti i presupposti affinché l'Italia possa scrivere una pagina rilevante all'interno del percorso AI, di sviluppo AI che stiamo vedendo. A noi piace pensare, abbiamo l'ambizione di poter contribuire a scrivere qualche capitolo di questa pagina, proprio perché abbiamo una risposta molto molto verticale su un'esigenza reale, quindi c'è strada da coprire in Italia, ma paiono esserci dei buoni presupposti affinché l'Italia possa giocare un ruolo quantomeno rilevante nel panorama AI internazionale.
E allora parliamo delle prossime settimane, dei prossimi mesi, di questo 2025, magari anche oltre, alla luce anche dell'ingresso di Gusmeo e di Lorenzo come neo investitori. Cosa vi attendete per Astramind nel 2025 e anche oltre?
Beh, diciamo che il 2025 è sicuramente l'anno della strutturazione. L'azienda esiste da un anno, dove il primo anno è stato praticamente completamente dedicato alla costruzione delle soluzioni e del portfolio di opzioni che Astramind porta sul mercato. Il 2025, anche con l'ingresso mio di Massimiliano, vuole essere proprio l'anno in cui si costruisce e si definisce in maniera chiara ed efficace il go to market di Astramind. Quindi stiamo ultimando un affinamento del business plan, perché ovviamente poi siamo totalmente aperti a dei round di investitori che vogliono salire a bordo. Stiamo definendo gli ultimi dettagli appunto della value proposition e della selling proposition in modo tale da poter andare efficacemente sul mercato. Stiamo costruendo le prime partnership con appunto distributori piuttosto che non sistemi integrator, quindi diciamo il 2025 è sicuramente l'anno dell'esecuzione del go to market e dall'altra parte anche della raccolta di nuovi investitori che daranno l'ossigeno e la forza di far crescere il progetto.
Non so se Giacomo vuole sì.
Ma volevo aggiungere, sì, rispetto alle prospettive che ci sono in Italia e in Europa. Astramind appunto si posiziona in un mercato che soprattutto europeo, dove con le AI Act, il GDPR fa sempre più attenzione ai danni delle aziende e del cittadino, quindi ci si sta muovendo in Europa in una direzione che noi appoggiamo e pensiamo che ci possa essere grande margine per aziende come Astramind, soprattutto in un mercato europeo che tendenzialmente inizierà e ha già iniziato a bloccare competitor stranieri, quindi principalmente americani.
E allora va bene, Giacomo Cavallini e Lorenzo Cabras, rispettivamente co-founder e neo investitore di Astramind, oggi ospiti di Leonardo Sandova di V qui dalle frequenze Radio Atlanta Milano e domani anche sulla prima pagina del nostro quotidiano dell'Inet. Grazie mille dell'intervento.
Grazie a voi, è stato un grande piacere.
In bocca al lupo per i prossimi sviluppi. A presto.
Grazie.
Grazie, a presto.
Catching fire, your mind. si vede dal mattino.
Daniel Nerd e Sandova di V qui dalle frequenze Radio Atlanta Milano, 250esima puntata di compagnia di Silvia Davia e Mauro Magnitosi in regia. Non perdete le nostre pubblicazioni, Daily Media, Daily Net, il Daily Magazine da poco in distribuzione, curato da Silvia, il nostro sito di online in costante espansione, che racchiude anche la pagina Daily On Air, dove ci sono tutte le 250 puntate del nostro format. E poi ricordate che da dicembre siamo anche sulle piattaforme più importanti streaming, Spotify, Apple e Amazon, con una barra due interviste alla settimana, ogni giovedì la novità della settimana. Abbiamo ascoltato il nuovo lavoro dei attesissimi e famosissimi, almeno a livello underground, ma anche che oltre, Horrors, che insomma, considerando il loro nome, la loro origine e l'estetica super goth del frontman Faris Baldwin, che somiglia sempre di più a Nosferatu, per la prima volta gli Horrors, che sono un gruppo indie pop comunque di matrice psichedelica, si lanciano clamorosamente in ambito goth, al punto che questo Nightlife appena rilasciato sembra un disco un po' una sorta di Depeche Mode con la chitarra, in qualche modo un po' superficiale come sentenza. The Silence Dead Remains da parte degli Horrors, che ritirano le chitarre pedal wave e i synth scintillanti in favore di linee di basso molto malinconiche, appunto questa voce baritonale del cantante. E adesso è il momento delle bellissime notizie che trovate sia sul Dinette che sul Daily Online. Facciamo degli estratti curiosi, diciamo,
e Daily
così.
Media.
E Daily Media, ovviamente. Per esempio, BWH Hotels Italia, siamo nel settore hospitality, verso un nuovo standard di digitalizzazione grazie al sostegno di Salesforce, un progetto che unisce tecnologie innovative e gestione strategica per migliorare le esperienze di soggiorno e consolidare le relazioni tra la sede centrale e gli albergatori.
È partita la gara globale per Mars, per le sezioni, per le unit snacking e pet care. E in Italia il budget, diciamo, in gara è di 8 milioni di euro. A livello appunto globale sono in lizza, cioè stanno gareggiando Omnicom IPG, Publicis e VPP.
Ah. E ancora Hospitality, Minor Hotels svela la nuova strategia basata, guarda un po', sul digitale, la trasformazione dell'insegna in guest facing brand supportata da una nuova identità visiva, un'esperienza digitale potenziata, un nuovo programma fedeltà e addirittura proposte B2B, insomma tutto in favore di una crescita strategica.
Allora, questo pomeriggio sarà presentato il Brands Most Valuable Italian 25 di Kantar. Abbiamo già qualche piccola anticipazione. Gucci è sempre primo, però perde un po' di valore. E seguono Enel e Ferrari. In Italia sempre stiamo parlando, ovviamente. Diciamo che continua a essere la leva reputazionale, continua a essere un elemento strategico estremamente importante, perché fa crescere il valore dei brand.
Caffeina che accompagna Ego Italiano su OnlyFans. Ebbene sì, quando il design si mette a nudo. La creatività dell'agenzia porta infatti il brand su una piattaforma inaspettata, in modo da svelare i suoi prezzi senza filtri. Grande autoironia.
Allora, è uscita la classifica Work 2025 Effective 100. Le Pub Milano è l'unica italiana classificata e si colloca al 35esimo posto in Italia, e no, globale, e al sesto posto in Europa.
Daniel Nerd, Sound of Adivico, dalle frequenze di Radio Atlanta Milano. È il momento dei Lamp, che sono un progetto gestito da Russ Lawton, Ray Pajoski, che è chiaramente di padre polacco, e Scott Metzger, che suona la chitarra. È un progetto jazz fusion che però funziona in modo molto popolare, come si usava un tempo. Formatisi nel 2018, hanno debuttato nel 2020 e oggi escono con il nuovo album Backfire. Andiamo ad ascoltare quindi i Lamp. Dateci tutta l'innovazione possibile, ma noi italiani non siamo mai veramente disposti ad abbandonare le nostre vecchie abitudini. Così la sparo sull'altezza gambe, così imparate. Per esempio, quando si tratta di denaro, anche se ormai le carte elettroniche e i vari sistemi di pagamento cashless siano all'ordine del giorno, e anzi abbiamo complessivamente superato l'uso del contante, proprio lo stesso contante è ancora molto importante. Facciamo molta fatica ad abbandonarlo, chi ce l'ha naturalmente. Ma io ancora vedo, e non, per me è un mistero, file abbastanza interminabili di gente, il popolo, che si ammassa di fronte ai come si chiama? Alle macchinette per farsi i biglietti del tram. C'è la carta. Cioè, la passi e vai tranquillo. Non l'hanno ancora capito. Vabbè, comunque, ci spieghi un po' i dati di questo obiettivo daily, carissima Silvia.
Magari non tutti hanno la carta. Comunque, magari non lo so. Comunque, la notizia è che l'anno scorso, per la prima volta in Italia, i pagamenti digitali hanno superato l'uso dei contanti. 43% a 41%, e la parte restante, diciamo, è stata regolata attraverso assegni, bonifici, addebiti in conto corrente. Il contactless è la modalità più diffusa e utilizzata. Quasi il 90% delle transazioni elettroniche nei negozi, pari a un valore di 291 miliardi di euro, sono fatti con questo sistema. C'è una crescita rispetto al 2023 del 19%, quindi il valore complessivo comunque dei pagamenti digitali l'anno scorso è montato a 481 miliardi di euro, in crescita dell'8,5% rispetto all'anno prima.
Quindi possiamo dire che il sorpasso del cashless sul contante sia ormai un dato di fatto?
Beh, certo, assolutamente sì, e tra l'altro un dato importante è che finalmente anche i commercianti si sono convinti, no? Perché sai che c'è sempre stata una certa reticenza, difficoltà da parte dei commercianti, dei negozianti, di accettare pagamenti elettronici. Invece adesso pagamento digitale è un fatto acquisito, consolidato anche presso i negozi. Diciamo che il 53,5% dei piccoli esercenti ha affermato di preferire appunto il pagamento con la carta. Il valore, come dicevamo prima, del 19% è aumentato delle transazioni elettroniche contactless nei negozi. E stanno prendendo piede anche altre forme di pagamento smart, ultra smart. Quello con il telefonino, certo, col cellulare, ma non c'è solo questo. Ci sono gli smartwatch, certo. Gli anelli. Tu hai mai visto pagare con l'anello? Io sì, e non ha funzionato. Portachiavi. E appunto questo genere di pagamenti l'anno scorso ha generato transazioni per 2,5 miliardi di euro, con una crescita del 57% rispetto al 2023.
Ecco perché ti ho chiesto prima, ci sono tutte queste file, tra l'altro è anche antiecologico perché sviluppi costantemente della nuova carta. Vabbè, comunque, a parte questo, ricordatevi che c'è la possibilità, appunto, se hai una carta, di passarla, se funziona.
Perché alcune non funzionano.
Ah, no, alcune carte, non... Mauro Magnitosi ci dice,
sì,
che non funzionano.
Infatti volevo dirlo, alcune carte non funzionano.
Ma come mai?
Non lo so,
ma
a me è successo...
La carta di Topolino non funziona.
No, assolutamente, assolutamente. A me è successo, io ne ho due della stessa istituto di credito, ma sono, diciamo, hanno funzioni diverse. Una al tempo è successo che una non funzionasse e l'altra sì, adesso funzionano entrambe, però è vero.
Ma stiamo parlando sempre di ATM oppure anche quando vai a fare la spesa?
No, io parlavo proprio del passaggio in metropolitana. A me è successo di dover pagare, di comprare il biglietto proprio perché con la carta non riuscivo a pagare.
Io invece sono rimasto sorpreso perché nel 2019 un amico, mentre stavamo per prendere la metropolitana, mi ha detto: ma scusa, perché fai costantemente il biglietto? Hai la carta. E da quando ci poi ho detto:
ma certo,
ma
anch'io
la carta.
No, io appena è uscita questa possibilità, subito mi ci sono buttata
a pesce,
anzi, anche perché io sono una, non dico pioniera, perché ci mancherebbe altro, non pretendo di essere tale, però io utilizzo del pagamento attraverso carta elettronica da tantissimi anni sinceramente quando qua in Italia era veramente raro e spesso ti guardavano molto male.
Pioniera, quindi. E invece io ormai da anni uso lo smartphone, c'è poco da fare, soprattutto quando finalmente me lo sono comprato nuovo. Quali altre modalità si stanno fermando e quando valgono, Silvia?
Ma per esempio il buy now pay later.
Vabbè,
tu lo
classico,
fai,
sì.
Ecco, che vale 6,8 miliardi di euro e cresce del 46%. Stiamo appunto parlando dei pagamenti a rate senza interessi.
Bellissimo.
Particolarmente diffusi online, che infatti rappresentano l'8,9%, quindi quasi il 9%, dell'e-commerce italiano.
Sta arrivando la terza rata del suo pagamento. Sì, a me intanto arrivano. Tuttavia il contante, come abbiamo visto, resiste ed è ancora molto forte.
Sì. No, cioè, questa... A proposito del buy now, pay later, io lo faccio anche per importi bassi, non sempre per importi
veramente
alti.
È una tristezza anche per 5
esatto.
euro.
No, 5 euro no, perché è più la fatica di stargli dietro, però va bene, sì, è vero. Il contante resiste ed è molto forte, perché il 43% e passa, per esempio, degli esercenti continua ad apprezzare di più il pagamento in contanti.
Che tra l'altro è anche dal punto di vista igienico.
Sì, certo. Anni fa, appunto, una delle battaglie di chi sosteneva la transizione al pagamento digitale era proprio questa.
Sì.
Appunto, questa richiesta, non richiesta, ma preferenza resiste nei bar, nei mercati ambulanti. Oddio, io ormai anche nei mercati...
Quelle più difficili, sì.
No, ma io trovo pagamento assolutamente, tranquillamente, elettronico, e nessuno fa una piega, e nelle tabaccherie. Vabbè, a me, io non faccio questa esperienza, però va bene. Uno studio di SVG dice che la presenza di denaro contante nel portafoglio è ancora pienamente diffusa, perché darebbe sicurezza rispetto all'idea di poter controllare poter controllare la spesa, no?
In maniera tangibile,
esatto,
concreta.
In maniera tangibile, oppure perché magari il timore che non funzioni,
il timore che ti portino via tutto,
la carta elettronica, eccetera. Stiamo parlando di 3 italiani su 4 che non rinuncia ad avere sempre del contante con sé, insomma, dietro nel proprio portafoglio. Questo quello che conta, comunque, poter scegliere. Il 57% degli italiani è comunque contrario all'abolizione del contante. Ed è un dato in crescita rispetto, per esempio, a 3 anni fa, nel 2022, quando è esplosa l'idea che bisognava pagare contactless per la questione del contagio, anche un po' prima.
Non lo sapevo.
Sì, no, non ti ricordi. Paghiamo contactless perché così non c'è contagio.
La gente non tocca le mani.
I soldi erano veicolo di contagio, non so se lo ricordate.
Certo.
Il 90% degli italiani, quindi la stragrande maggioranza, vuole essere libero di utilizzare quello che gli pare, che sia la carta, che sia il contante, che sia il telefono, l'orologio, l'anello, quello che vuoi. L'importante è che non ci sia, tra l'altro, limite di importo. Vuole, insomma, la comodità. Posso scegliere quello che voglio. La libertà di scegliere. Questa è la cosa più importante.
Comunque, i soldi contanti sono un veicolo di contagio, soprattutto per chi non ce li ha.
Non ce li ha. Dai.
Santa Lucia, non stiamo facendo un richiamo al prossimo onomastico, anche perché non saprei neanche quando è.
Santa Lucia a dicembre.
Ma ci sono svariate Lucie, penso.
No, Santa Lucia è praticamente il Babbo Natale di alcune zone.
È vero,
non
peccato.
Solo in Italia, credo, ma comunque sicuramente in Italia.
E allora facciamo un rewind di Santa Lucia, che in realtà è un gruppo molto molto simpatico, un duo più che altro. Lui si chiama Jean-Philippe Grobert e poi c'è la cantante e tastierista Patty Beranek. Sono divenuti abbastanza celeberrimi, sempre in chiave underground, con il loro contagioso e ballabile marchio di synth pop anni 80, ma ci sono anche un sacco di belle chitarre. È un indie pop molto molto sofisticato. A me ha ricordato Good Day Sunshine, una canzone che mi sembra mettiamo ogni tanto all'interno del nostro format. Il nuovo album di Santa Lucia si chiama Fata Morgana Down e la canzone è Pie in the Sky. E allora Silvia, Davide e Mauro Magnitosi vi salutano e vi rimandano a venerdì prossimo. Mancano poche ore, due giorni. Resistete, mi raccomando. Buona giornata a tutti. Ciao.
Buona giornata, ciao. Yeah.
something reminds me of another two guys.